E allora, io ho saputo stamattina, stranamente, questione di leggere email. In questo periodo non ho molto letto la posta, non parliamo di rispondere, ecco. Sono stato un po' provato fisicamente, molti di voi lo sanno, poco anche psicologicamente c'è stata la dipartita di mia madre. E sicuramente in tutto questo però ho ancora una volta visto che l'opera di Dio, nonostante me, mi rende inaffondabile. Io ho cercato di affondare, ma evidentemente, se avete questo salvagente meraviglioso che è Cristo in voi, ci potete provare. Forse ogni tanto starete un po' sott'acqua, ma poi c'è una forza fortissima, bellissima, che vi riporta a galla, che vi fa galleggiare, magari facendo un po' i morti, no? I morti che camminano, non gli zombie. Noi possiamo essere tante volte invece zombie all'esterno, ma dentro abbiamo la vita di Cristo. E io ringrazio Dio perché se non avessi scoperto l'azione e l'opera dello Spirito Santo, sarei rimasto un teorico della incomunicabilità, cioè io non credevo che si potesse comunicare tra gli esseri umani, perché sono così tanti i modelli, gli schemi, i modi di pensare, i sentimenti, le emozioni, che diventa un'utopia. E tante volte quando il cristianesimo e l'unità del cristianesimo è cercata di perseguire con delle affinità dottrinali, teologiche, senza nulla togliere allo studio dei teologi, il Papa Francesco l'altra volta diceva li dobbiamo mettere su un'isola lì a discutere intanto se veramente quello che Cristo è e quello che ha fatto sono delle realtà. E allora noi ce le possiamo godere a prescindere dai teologi. Poi i teologi, se ci vogliono aiutare, ci daranno un po' le coordinate, ci faranno comprendere meglio, entrare meglio. Ma vi devo dire che la realtà della mia esperienza è che Dio ha nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti, e le ha rivelate ai piccoli fanciulli. E per quanto tante volte noi cerchiamo di elaborare delle teorie super mega mistiche o super supernatural, poi ognuno ha degli estremismi in varie direzioni, ecco perché sapete la parola di Dio è spirito e vita, ma la nostra capacità di riceverla è filtrata, immediata dalle nostre esperienze. Ecco perché magari poi la grazia, che è una realtà vera, liberatoria, e che è il centro, e che io credo che ancora dobbiamo conoscere bene, e lo dice uno che fino a 30 anni fa parlava di grazia, 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 è trasformata in ipergrazia. Ma non perché la grazia vera può portare al libertinaggio, ma perché sono deformazioni mentali. E quello di cui sono contento è che la realtà spirituale esiste a prescindere dai nostri concetti, dalle nostre teologie, dicevo. E questa mattina, quando ho sentito di parlare, mi è venuto in mente qualche cosa, ecco, voglio seguire una linea, anche se mi piace essere molto estemporaneo, e ho tirato fuori dagli studi di circa 25 anni fa, proprio quando facevo parte di un centro interconfessionale carismatico, ecco, prima di conoscere il movimento della Chiesa della Riconciliazione. Io sono arrivato a riconciliazione, non a coinonia, a comunione, anche se si parlava già di comunione, eccetera, eccetera. Io avevo deciso di rimanere in un territorio neutrale, quello dello spirito, cioè dove nessuno avesse il diritto di dire questa è la mia terra. E questo perché? Perché credo che quello che ci libera è scoprire che cristianesimo è collegato fondamentalmente più a quello che Cristo ha fatto che a quello che noi facciamo. Quello che noi facciamo può avere a che fare con la scoperta di quello che Cristo ha fatto. E tante volte io credo che Dio soffra tantissimo perché noi continuiamo a dire: Signore, tu devi fare, tu devi cambiare, tu mi devi cambiare, tu devi fare questo, tu devi realizzare. Ma se Dio ci potesse parlare, ci direbbe: ragazzi, io ho compiuto, il problema è che voi non ve ne accorgete. E soprattutto non ve ne accorgete nella misura in cui nella vostra mente, nella vostra anima ci sono così tante tendenze umane, carnali, come preferite, che vi impediscono di scoprire che la soluzione io già ve l'ho data. Non si tratta di pregare un Dio che sa fare pregare. Tante volte io dico così, perché tante volte è tremendo. Ed è nello stesso tempo vero che questa potenza meravigliosa di quello che Dio ha fatto la portiamo però in dei vasi di terra. Ecco, quindi meravigliarsi ogni tanto della serie "non me l'aspettavo da me" è una cosa scontata. Dio dice "non te l'aspettavi da te", ma perché? Che ti aspettavi da te? Oppure quella comune tendenza che oggi vorrebbe fare qualcosa che è impossibile. Negli ultimi tempi ho meditato molto e ho visto tante persone uscire da trappole ossessivo-compulsive di ogni genere. Perché? Perché si erano convinte che potevano allineare la loro natura umana con la legge di Dio, cioè allineare i nostri pensieri con la legge di Dio. Ma la scrittura dice in maniera chiara che la mente umana, si dice in siciliano, Dio non lo vuole manca brodo. La mente umana non si può sottomettere, l'uomo naturale non si può sottomettere alla legge di Dio. Non è sottomesso, e qualcuno dice no, ma con la forza, sforzandomi, con la concentrazione non si può sottomettere, dirà l'Apostolo Paolo. Quindi se non avviene, come è stato sottolineato bene in questi giorni, una rivelazione di quell'opera meravigliosa che Dio ha fatto in noi, tutti i nostri apparenti equilibri di persone coerenti, etiche, morali, saltano. E per ora, come da tanti anni sto dicendo, siamo in una fase di purgatorio evangelico, siamo in una fase dove il fuoco viene a provare. E io lo vedo nella mia vita, e quando sono dalla parte di chi fa conferenze, di chi predica, di dichiara realtà fortissime, di chi dice veramente che c'è la vittoria non all'esterno ma all'interno, perché io so che questo è il desiderio di Dio, non farci vincere all'esterno, perché alla fine se abbiamo sperato in Cristo soltanto per i risultati di questa vita veramente siamo i più miserabili. Ma quando in qualche modo Dio vuole che ci accorgiamo che la vittoria è dentro di noi, è come se alla fine le circostanze, le difficoltà, i test, anziché trasformarci, questo succede nella mia vita, tante volte ci portano a lamentare o ci portano a spiritualizzare la depressione, come tante volte mi sono trovato a fare. Ecco, come a dire tante volte, o anche la spiritualizzazione del letame potrebbe essere una bella... senza sicuramente trascurare che la fragilità umana dovrebbe mettere in risalto in noi poi questa potenza soprannaturale. Contristati eppure sempre allegri, trabocchiamo di allegrezza in tutta la nostra afflizione. Queste due cose hanno bisogno di camminare insieme. Allora velocemente, lo leggerò quasi per essere sintetico, ricordiamoci prima di ogni altra cosa che l'eredità che Dio ci ha dato è per fede, affinché sia per grazia. Questo significa che quello che è importante, anzi fondamentale nel cristianesimo, è l'opera che Cristo ha compiuto a nostro favore, acquistandoci con la sua morte una eredità straordinaria, usufruibile attraverso la nostra fede. Quindi, più io ho fiducia in quello che Dio ha fatto, più posso portarlo dalla dimensione spirituale alla dimensione dell'anima. E tante volte le immagini che ci siamo fatti di Dio nella nostra mente devono essere distrutte. Quante volte abbiamo detto "ho capito" e allora Dio ha detto "ora capirai di non aver capito". Lo smarrimento è una fase di passaggio importante, ma guai al fatto di spiritualizzare lo smarrimento, perché lo smarrimento ha bisogno poi di condurci alla sicurezza, che non è fanatismo, che non è teologia avanzata, liberale, ma che è la vita di Cristo che viene fuori. Dio è convinto che da te e da me può venire fuori la vita di Cristo, e vai a levare questa convinzione. E quando sei arrivato a dire "non posso produrre nient'altro che letame", Dio ti dice "ma questa è la tua fabbrica. Tu sei una fabbrica di letame, ma io ho messo dentro di te una produzione di realtà spirituali meravigliose". e che tante volte cominciano a venire fuori quando tu sei ormai arreso e dici io non posso andare più avanti e quasi quasi ti aspetti che Dio ti dica va bene, ok, vai in pensione, come tante volte mi è successo di fare. Per non fiducia in quello che Dio ha fatto, è come se ci identifichiamo così tanto nella miserabilità che alla fine diventiamo impotenti, incapaci di riprodurci, incapaci, e poi deleghiamo tutto, Signore fai tu. Dice, come faccio io? Io ho fatto. Fai tu, Signore, che fai meglio di me. Ma io ti ho fatto in maniera meravigliosa. Io ho messo dentro di te una risorsa che certo scoprirai progressivamente. Leggo. Questa eredità meravigliosa che come cristiani sei ricco riguarda sia un patrimonio individuale che un patrimonio di gruppo. E vedremo come in entrambi si manifestano unitarietà e armonia, caratteristiche che dovrebbero piano piano portarci all'unità col corpo, all'unità con Cristo e all'unità con questo corpo in cui Cristo è il capo. Questa è una naturale conseguenza. L'unità non si può costruire. La preghiera di Gesù non è qualcosa che deve essere ancora esaudita dal Padre, è stata esaudita nella dimensione spirituale, ma se noi non ci crediamo e non la viviamo e non la portiamo sul piano relazionale quotidiano, rimane un'utopia. Sì, siamo stati uniti perfettamente con una nuova creatura. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Ok, meraviglioso, ma questa nuova creatura sta dando qualche segno di vita? Man mano che tu stai morendo, man mano che l'uomo esterno si va disfacendo, l'uomo nuovo sta dando qualche segnale o stai diventando un cristiano formale? Un cristiano che si è fermato o che gira intorno a se stesso? E così anche questo dono della perfetta unità che Dio ci ha già dato nel mondo spirituale, non deve venire Gesù a morire un'altra volta per fare dei due popoli che sono il segno di tutti gli antipodi, di tutti gli estremismi, di farne uno solo, una sola nuova persona, un popolo unico. Questo è avvenuto, ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo crederci e chiaramente portare questa libertà poi nella relazione, perché se io vedo che quello che Dio ha fatto in te è uguale a quello che Dio ha fatto in me, ci ha dato uno stesso cuore, e allora non posso fare altro che riconoscere questo patrimonio comune, al di là delle diversità, al di là di elementi che se, per quanto i teologi sottolineano e dicono io non posso avere comunione, per Dio rimangono secondari, perché Cristo è primario. E continuamente, purtroppo, continuo a incontrare persone che danno più valore alla dottrina che a Cristo. E questo non può essere. Non può essere. Sappiamo tutti che convertendoci riceviamo da Dio una nuova natura, questa nuova identità spirituale, giusta, perfetta, santa, dove già si manifesta il regno di Dio, ha le stesse caratteristiche in ogni neonato spirituale. Quindi mi dispiace per te, tu non puoi dire io non ho il dono dell'unità, io non ho il dono della pazienza, io non ho il dono della gentilezza, io non ho il dono dell'amore. Una stessa potenzialità è stata messa come eredità comune, poi abbiamo diversi carismi, diversi modi di esprimere la missione che Dio ci ha dato. Darò loro uno stesso cuore, Geremia 32:39, una stessa via perché mi temano per il loro bene e per quello dei loro figli. Lo stesso Paolo affermerà con chiarezza in Colossesi 3:11, qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Potremmo dire qui non c'è giudeo, non c'è cattolico, non c'è ortodosso, ma se c'è un'esperienza di nuova nascita c'è Cristo e Lui è la parte migliore, Lui è la gloria di Dio che ci è stata comunicata. E quindi non è il caso di concentrarsi. Persino in Galati Paolo continuerà a dire che qui non c'è né giudeo né greco né schiavo né libero né maschio né femmina, e non è che aveva problemi di identità sessuale ma come a dire nell'opera di Dio non c'è neanche questa distinzione così importante che comunque purtroppo la logica perversa del mondo in cui viviamo sta cercando di distruggere. Quello che importa cos'è? Avere la teologia giusta? È l'essere una nuova creatura. Come a dire, ma questa è una realtà che è già presente nella vita di ogni credente e che chiaramente deve essere attraverso la fede portata fuori. La collaborazione alla grazia di Dio non è uno stare così aspettando, ma è un fidarsi e credere e attraverso la fede portare dall'invisibile al visibile, dalla speranza alla realtà, alla dimostrazione esterna. La fede dice questo. Tutte le barriere di divisioni, come abbiamo già detto, sono state abbattute da Cristo, il quale ha abolito nella sua carne la causa dell'inimicizia. E qual era questa causa dell'inimicizia? La legge fatta di comandamenti in forma di precetti, legge che non soltanto divideva i gentili dai giudei, ma anche, visto l'interpretazione soggettiva, perché trovate una legge, si fa un inganno, ognuno la interpreta come vuole, gli avvocati, qua ce ne abbiamo qualcuno, sono esperti, come i teologi sono esperti nel riuscire a fare dire quello che si vuole alla scrittura e tirare delle cose che c'è veramente tante volte un accappone alla pelle, come su senza nulla togliere al versetto levato dal contesto di Daniele, dico. È fondamentale capire che dei due si è creato un uomo solo, nuovo. Quindi, come abbiamo ascoltato in questi giorni, Gesù stesso si riferisce all'unità determinata dal nome di Dio, che non è una teoria, è un'astrazione. Conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dato affinché siano uno. E dalla sua gloria, Giovanni 17:22, abbiamo ascoltato pure questo, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno, affinché siano perfetti, poi continua nell'unità affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Anzi, l'unità diventa un requisito indispensabile, abbiamo sostenuto sempre, affinché il mondo creda, perfetti, cioè completi nell'unità. Questa è una realtà che già Dio ha operato. Fratelli, sorelle, non dobbiamo soffrire perché questo avvenga, dobbiamo casomai scoprirlo. Non ci dobbiamo studiare di convincere Dio a unire gli opposti, perché Lui lo ha fatto in Cristo. Dobbiamo noi semplicemente scoprirne. E quando noi invece ci costruiamo le nostre immagini di Dio, è ovvio che ogni immagine, ogni testo è un tribunale, e ogni immagine ci porta lontano, e poi allora cerchiamo di avere una similarità di immagine, ma siamo già stati uniti. Da questo può nascere la possibilità, il miracolo di camminare insieme senza divorarsi, senza essere consumati. Quanto è bello che i fratelli dimorano, no? Si divorano. L'unità. E la cosa più brutta è quando facciamo cannibalismo nel nome di Gesù, nel nome della giusta dottrina, nel nome dell'ortodossia, noi mangiamo gli altri, senza capire che Dio ci ha donato un luogo dove dimorare, dove il monopolio è suo e dove Dio ha la libertà di essere sovrano e dove nessuno di noi, per quanto possa essere il super, super, super apostolo, può dire a Dio quello che deve fare. Dio è sovrano. Ed è bello avere questa fiducia, ed è bello sapere che una bella eredità ci è toccata, la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, ci è arrivato qualcosa di bello, personale e di gruppo. E su questa base vado velocemente alla seconda parte. Abbiamo quindi ricevuto in dono una perfetta unità nello Spirito che ci ha resi membri di un unico corpo, battezzati in un solo Spirito, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Si tratta del corpo di Cristo o, se vogliamo, della Chiesa universale alla quale apparteniamo prima ancora dell'appartenenza a una Chiesa locale, al Movimento della Riconciliazione, ad altri gruppi, prima di tutti tutto apparteniamo a questa Chiesa universale sulla quale le porte dell'Hades non potranno prevalere. Alleluia! E perché non possono prevalere? Perché noi abbiamo il potere estremo? No, perché quello che Dio ha messo in noi e tra di noi è inaffondabile, perché Lui lo ha fatto. Noi tante volte cerchiamo di aggrapparci a tutte le nostre idee e poi scivoliamo. La nostra sicurezza viene messa in crisi, ma meno male che Dio esiste realmente. Sembra una battuta strana. Ogni tanto sembra che siamo più fiduciosi nell'immagine che ci siamo creati che in Lui. E quando finalmente non capiamo più niente e vediamo che Dio ci sostiene lo stesso, dice: mamma mia, ma allora vero? E secondo me questo è molto di più di quello che può dimostrare un miracolo esterno, perché il miracolo esterno tante volte ci sono tante, ognuno di voi è un miracolo, quando già per la propria storia, per i propri eventi traumatici, per le difficoltà, per gli esami difficilissimi avrebbe dovuto essere fuori da Dio, fuori, eppure siete qui, siamo qui, un miracolo della inaffondabilità di quello che Dio ha fatto in noi e tra di noi. Allora capiamo bene che gli ostacoli, e questo è un po' il campo dove sicuramente Dio sta lavorando, non sono una teologia. Le divisioni più grandi stanno avvenendo tra persone della stessa teologia, tra marito e moglie, sta avvenendo un cataclisma e le coppie dei ministri sono particolarmente attaccati e ognuno di noi ne sa qualcosa, perché il diabolos, proprio divisore, è il fattore più grande. C'è unità astratta ma non vera, non di amore, non di servizio, non di stimare l'altro più di se stesso. C'è una grande veramente tendenza alla separazione. E le tendenze umane sono manifeste, sono state citate: fornicazioni, impurità, dissolutezze, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, eccetera, eccetera, simili cose che chiaramente si sono strutturate nella nostra mente umana e che ovviamente erigono come delle barriere insormontabili, amplificate dal diavolo per impedirci di vivere l'unità. E sono questi atteggiamenti che in questo periodo stanno creando divisioni incredibili nell'ambito dei gruppi, vanificando la pretesa di unità istituzionali. E chiaramente, soprattutto lì dove si rifiuta il sistema totalitario, come a dire, il capo ha sempre ragione, tutti gli altri devono dire sì. E allora questo determina una sorta di unità. Però vai a vedere poi in un esercito se veramente sono unite le persone. Sono unite? No, no. L'unità determinata dall'uomo è in via di estinzione. I conflitti, le tensioni cresceranno, ma la Chiesa diventerà sempre più unita. Perché? Non con sistemi umani, e ringraziamo Dio che almeno ci ha dato già dei contenitori come il governo della Chiesa, come la Chiesa locale, come le autorità delegate. Tutte queste funzioni sono importantissime, perché Dio sapeva benissimo che non saremmo stati in grado subito di recepire, di avere gli stessi sentimenti e di avere un unico pensiero e di rendere la gioia perfetta di Paolo quando lo diceva, ma soprattutto di Dio. Sapeva questo e quindi ci ha collegati in una chiesa con delle autorità dove quelle questioni tante volte irrisolvibili le risolviamo fidandoci di genitori spirituali, di persone che in qualche modo ci danno una dritta, ma prima o poi dovremo arrivare a un cambiamento. Perché? Perché Dio già lo ha fatto dentro di noi. E vado veramente verso la fine. L'esortazione di Paolo ad avere tutti un medesimo parlare, a non avere divisioni, a stare perfettamente uniti in una medesima mente, in un medesimo sentire, o si riferisce a un lavaggio di cervello fatto dalla mente di un leader, ma non penso che si tratti di questo, oppure riguarda un processo di rinnovamento che ci porti progressivamente a esprimere la mente di Cristo, i sentimenti di Cristo. Ed è bello quando sul crollo delle nostre difese, delle nostre capacità di creare armonia. Alla fine abbiamo sentito molto questa parola, ci arrendiamo, ma ci arrendiamo nel senso che ci arrendiamo all'evidenza che solamente quello che Dio ha fatto in noi può funzionare. Quello che noi abbiamo fatto nel nome di Dio non funziona se lo abbiamo fatto teoricamente nel nome di Dio, ma quello che Dio ha fatto in noi funziona. Dio, ripeto sempre, non finirò mai di dirlo, ha fede in te, si fida di quello che ha messo dentro di te, e quando tu gli dici Dio ormai è capolinea, ormai non basta, no, è finita, Dio ti dirà non è finita. Ed è quello che Dio sta dicendo. Volevo invitare un attimo, sentivo di pregare per concludere. Lo posso? Qua c'è l'organizzatore del tempo e dello spazio. Ed è bello avere una diversità di ministeri, ma è bello capire che quello di buono che abbiamo è perché lo abbiamo ricevuto. Non solo carismaticamente come ministerio, perché è Lui che ha dato gli uni come, gli altri come, ma anche come capacità soprannaturale di amore. Non c'è nessuno che ha più capacità di un altro, che ha più pazienza. Ancora molti credenti dicono, in fondo io sono un buon uomo. Ma quale buon uomo? Tu sei letame, veramente. Però la cosa bella è che Gesù è venuto a vivere nel tuo letame, nella tua stalla, è venuto a mettere qualcosa di glorioso, invincibile, invulnerabile, e non di quella invulnerabilità tante volte spacciata da questi telepredicatori dove nel nome di Gesù tu sarai sempre vincitore, sconfiggerai, no, ma l'invulnerabilità che niente e nessuno ti potrà separare dall'amore di Dio. Questo è essere invulnerabili. Tante volte anche tu vorresti separarti, io tante volte dico Signore no, non mi amare, guarda, faccio troppo schifo, sotto sotto è sempre orgoglio, mi arrabbio con me perché non riesco a fidarmi, e Dio aspetta, e poi questa capacità, questo volere e l'operare vengono per la sua misericordia nuovamente, se io certamente non mi ostino a dire no, vai via Dio, vai via, però è difficile liberarsi di Dio, alleluia. Solo lo Spirito Santo ci può illuminare sulle parole di questa vita. Una vera guarigione interiore ci porterà sempre di più una vera pace, che a sua volta contribuirà a determinare l'unità del corpo. Concludo con questo verso: è la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori. E voglio pregare per questo, alla fine di questa breve meditazione, scusate mi sono allungato forse un pochino. La pace di Cristo, attenzione, la pace è frutto della nuova natura, della nuova creatura che è in te, non il tuo modo di stare in pace. Il mio modo di stare in pace tante volte era estraniarmi da tutti, ecco perché sono sempre inseguito da tutti, sono tutti pazzi per me, e quindi io, il mio modo di avere pace, non voglio sentire nessuno, e tante volte purtroppo neanche mia moglie, dico non voglio sentire niente, nessuno, ma non è questa la pace, questo è il mio modo. Ma c'è una pace vera, c'è una pace reale nella tua vita, ci alziamo in piedi. Questa pace, che come capite bene è proprio il contrario di conflitto, e il conflitto è proprio la dimensione principale che ci impedisce di vivere l'unità. Conflitto può essere anche la diversità, perché tu pensi che come la vedi tu è la norma, no, c'è una bellezza nell'essere complementari, che quando si matura si comprende. C'è una bellezza che stiamo scoprendo anche nel nostro movimento, nel vedere come l'infinita grazia di Dio è distribuita in tutta la cristianità, nulla escluso, E abbiamo bisogno di abbracciare con tutti i santi, non quelli morti, in un certo senso. Che nella dimensione spirituale già il tempo e lo spazio non esistono più. Ecco, no, non mi prendete per eretico, non vi invito sicuramente a pregare i morti, ma con tutti i santi, con tutti quelli dove l'esperimento di Dio ha portato risultato, cioè la vita di Cristo è stata innestata e non finirà mai, possiamo vivere questa ricchezza, questa benedizione, questa pace in maniera ancora più miracolosa, proprio perché non ci sono affinità religiose. L'esperienza che faremo con persone, non solo come Papa Francesco, ma come tante persone che conosceremo negli altri ambiti cristiani, è di vedere Cristo, più di vedere la loro formazione teologica, di vedere la vita di Cristo, di vedere la pace, di vedere l'amore. E allora ringrazieremo Dio in una maniera nuova, come in questo momento. Signore, io ti voglio ringraziare perché in persone bellicose come noi, in persone quasi figlie di un pensiero critico di natura greca, dove dobbiamo sempre affermare l'unicità, il monopolio delle nostre interpretazioni, tu ci hai dato qualcosa che ti appartiene, la tua gloria, la tua testimonianza, ed è quella che ci dà fiducia quando veramente nella nostra mente ci sono deserti, ci sono serpenti, ci sono aree dove ancora non siamo rinnovati. Ma grazie, Signore, perché tu hai già messo in ognuno di noi il miracolo di poter gradualmente essere diversi, di poter essere pazienti, di perdonare. Miracoli meravigliosi che stiamo imparando a sperimentare. E come dono tuo non ci possiamo esaltare, non ci possiamo vantare, perché fa parte del patrimonio che ci hai dato tu. E grazie anche perché l'unità fa parte di questo patrimonio. E mi voglio impegnare insieme a questi miei fratelli ad esserne portavoce, non soltanto con le parole, ma con la vita, capace di accogliere, capace di dialogare, capace di vivere unità con tutti quelli che fanno parte di questo corpo meraviglioso che è la tua Chiesa, sulla quale le porte dell'Hades non trionferanno mai. Nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica.